Bene arrivati e buon sabato a tutti. È bello rivederci, a santificare il giorno del Signore. Non prendiamo mai per scontata questa libertà. E allora cerchiamo di affrontare un tema molto particolare. Che qualcuno magari che sta per sposarsi dire io francamente questo tipo di argomenti preferirei non saperlo. E io voglio rassicurare tutti che in realtà il tema che affronteremo oggi è un tema che non deve scoraggiare nessuno, ma deve invece incoraggiare tutti ad avere, a sapere con certezza che il nostro futuro è sicuro, è radiosamente sicuro. Difatti il tema di oggi è: stiamo vivendo nel tempo della fine? Naturalmente tempo della fine predetto da Gesù Cristo nella Bibbia. Gesù di Nazaret ha profetizzato in realtà. Ha profetizzato che un giorno l'umanità intera arriverà al capolinea e che sarà necessario il suo personale ritorno, divino questa volta, divino e glorioso sulla terra, per salvare l'umanità. Quindi la fine di cui oggi noi parleremo, di cui la Bibbia parla, non è una fine del pianeta, del mondo, dell'umanità, ma è la fine dei governi, o del dominio dovrei dire, la fine del dominio dell'uomo sull'uomo. È l'inizio del governo, del regno di Dio sulla terra per la salvezza di tutti coloro che vorranno essere salvati. Difatti se andiamo in Matteo, nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 24, in Matteo capitolo 24, nel versetto 30, dice una cosa molto significativa. Dice: tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo. Tutte le nazioni lo vedranno. E lo vedranno venire dal cielo con potenza e gloria. Naturalmente questa sua seconda venuta non sarà una venuta come un bambino in una mangiatoia, un bambino che una volta cresciuto viene crocifisso, ma verrà con la potenza e la divinità immortale di Dio. Ora, quanto siamo vicini noi a questo evento? Abbiamo bisogno di saperlo. Quanto siamo vicini a questo evento meraviglioso? Stiamo davvero vivendo il tempo della fine così come si legge in internet o alcuni predicano? 2000 anni fa, se noi andiamo sempre in Matteo 24, perché ci soffermeremo in questo capitolo un po' di più, questa volta nel versetto 3, 2000 anni fa i suoi primi discepoli fecero questa domanda a Gesù, proprio specifica, una domanda specifica. Nel versetto 3 dice, dicono: dici, Signore, quando avverranno queste cose? Quando? E quale sarà il segno della tua venuta e il segno della fine dell'era presente? Fanno in una domanda, in una frase, fanno tre domande. Vogliono sapere quando avverranno tutte queste cose che Gesù aveva loro detto precedentemente e poi aggiungono: quale sarà il segno della tua venuta? Ma Gesù era con loro. È chiaro che si riferiva a una seconda venuta, cioè a un ritorno sulla terra di Gesù. E questo è il messaggio fondamentale del Vangelo che per secoli è stato nascosto. Perché tutti hanno sostituito la figura di Gesù con i ministri, con i capi di chiesa che si sono sostituiti a Gesù Cristo, ma non solo con i capi di chiesa, anche con i capi di governo che si sono sostituiti al governo di Gesù Cristo, come d'altronde sappiamo fece Erode quando fece sterminare tutti i bambini al di sotto di 2 anni, quando seppe che questo Gesù bambino doveva, una volta cresciuto, prendere il suo posto. Quindi un chiaro riferimento, questo è alla fine non del pianeta, ma alla fine dell'era attuale. L'era attuale. Cioè i 6.000 anni che Dio ha assegnato all'umanità. Dio ha assegnato 6.000 anni all'umanità, rappresentati dai 7 giorni o dai 6 giorni lavorativi di fatica, visto che l'uomo ha scelto la via della fatica, la via del sudore, la via dei triboli, quando si separò da Dio dal giardino dell'Eden. Per causa tua, disse, la terra sarà maledetta e tu avrai il pane col sudore della tua fronte e alla donna partorirai nel dolore. Quindi 6 anni Dio sapeva che l'uomo avrebbe fallito miseramente agli inizi, ma sapeva anche che dall'uomo sarebbe venuta anche una donna, che è la Chiesa, che rappresenta la Chiesa. Eva rappresentava la Chiesa. Disse, tu come Chiesa, tu come donna, le ferirai il calcagno, addirittura schiaccerai il capo al demonio, al tuo grande nemico, anche se lui ti ferirà il calcagno. Quindi i 6.000 anni che Dio ha assegnato all'umanità inevitabilmente finiranno, e dopodiché sarà Gesù Cristo in persona a regnare divinamente sulla terra. E questo è un motivo di grande gioia. Quindi l'espressione il tempo della fine o la fine del mondo, come la chiamano erroneamente alcuni, non deve incutere timore, ma deve incutere speranza. Quindi i discepoli gli domandarono quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua seconda venuta e la fine dell'era presente. E Cristo ha profetizzato una serie di eventi e manifestazioni di cui tutti oggi non possono negare che sono sotto i nostri occhi. Noi vediamo quegli eventi attraverso la televisione, per esempio oggi. Non era possibile questo 100 anni fa, fino a 100 anni fa, questo non era possibile. Ma quello che ha predetto Gesù, oggi noi lo possiamo vedere con i nostri occhi. Difatti, nel versetto 6, dice, allora sentirete parlare di guerre, di rumore di guerre. Non sta dicendo che noi ne saremmo stati direttamente coinvolti, ma ne sentirete parlare. Se non ci fosse stata la televisione, oggi noi non sapremmo cosa sta per accadere dall'altra parte del mondo, ma oggi tutti i giorni sentiamo parlare di guerre, di rumore di guerre. Gesù dice, guardate di non turbarvi, perché non sarà ancora la fine. Il mondo ha sempre fatto guerra, e fino a quando i conflitti saranno limitati a piccole aree geografiche, non sarà ancora la fine. Ma attenzione, Gesù ha anche detto che contemporaneamente, nel versetto 11 dello stesso capitolo, ha detto che sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Gesù non si riferiva soltanto ai falsi profeti che sarebbero sorti nei secoli successivi e che avrebbero ingannato molti usando il suo nome e perfino sostituendosi a Gesù come capi di chiesa. Certamente si riferiva anche a questi. Ma parlando specificamente degli ultimi giorni, del tempo della fine, si riferiva anche e principalmente a un tempo in cui si vedrebbero molti seduttori, clericali e non clericali, i quali nel nome di un falso Dio, che permette tutto, attraverso i media insegnano alle masse il diritto all'aborto e poi fanno anche le manifestazioni per il diritto delle donne, però non il dovere a mantenere e a rispettare la vita, questo non gli passa nemmeno per la testa. Quindi insegnano alle masse il diritto all'aborto, insegnano la teoria dell'evoluzione che nega l'esistenza di Dio, che insegnano il matrimonio tra persone dello stesso sesso e tante altre nefandezze. Questi sono i più grandi seduttori attualmente, oggi, che operano ancora più dei clericali, i quali al loro rispetto sembrano molto più timidi. Tutte cose che il vero Cristo ha invece in abominio. E basta verificare nella Bibbia. Questo degrado spirituale degli ultimi tempi lo ha profetizzato Gesù Cristo. E avverrà in un tempo in cui le guerre diventeranno mondiali. Doveva avvenire questo in un tempo in cui le guerre sarebbero diventate mondiali, causando fame, pestilenze, terremoti e ovviamente morte. Difatti nel versetto 7 dice: si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi. Abbiamo avuto già due guerre mondiali, non è vero? E milioni e milioni di morti. Un'altra guerra mondiale. Che cosa vedrebbe un'altra guerra mondiale? Che cosa provocherebbe? La sola visione di ciò che accadrebbe è spaventosa. Ed è spaventosamente chiara, purtroppo. I segni che abbiamo visto sino adesso hanno caratterizzato i secoli passati. Ma un'altra guerra mondiale, questa volta atomica, sarebbe davvero l'ultima. Sarebbe davvero l'ultima, ragazzi. E Dio ci ha fatto vedere queste visioni nella sua profezia, ce li fa vedere per indurci a non trascurare il suo rapporto con Lui, a non trascurare la sua parola, a non trascurare l'amore per la verità, a non trascurare di viverla questa verità. Non sappiamo quando scoppierà la terza guerra mondiale, che sarebbe l'ultima, ma le guerre internazionali attualmente in atto sono comunque un segno inequivocabile che la fine di quest'era e quindi il ritorno glorioso di Gesù Cristo sono vicini, più di quanto non riusciamo ad immaginare, perché le cose possono precipitare e velocizzare in una maniera inaspettata. In realtà sono tre però i segni profetici che indicano con assoluta certezza che la fine di quest'era, quindi il ritorno personale e glorioso di Gesù Cristo, è molto vicino. Non possiamo sapere il giorno e l'ora, ma possiamo sapere quando è vicino. Difatti, quali sono questi tre segni profetici? Il primo segno del tempo della fine è la capacità del genere umano di autodistruggersi. La capacità del genere umano di autodistruggersi in una guerra atomica mondiale. Infatti Gesù ha detto, sempre in Matteo capitolo 24, allora vi sarà una grande afflizione. Per dire grande afflizione non solo in riferimento all'afflizione, ma in riferimento alla globalità di questa afflizione. Tale, dice, che non vi è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora. Ecco qui l'elemento tempo. Nella storia non ci sarà mai stata. Né mai più vi sarà, dice. E nel versetto 22 dice: se quei giorni non fossero abbreviati, se non fosse Gesù Cristo a intervenire per porre fine a questo, nessuna carne, dice, si salverebbe. Nessuna carne si salverebbe. Ma per amore degli eletti, dei fedeli, quei giorni saranno abbreviati. Ci rendiamo conto che per amore di coloro che amano Dio, che lo seguono, che vivono nella sua chiesa, che operano nella sua chiesa, Dio salverà molti altri nel mondo. E noi abbiamo questa responsabilità. Un tempo di grande afflizione, quindi terribile e senza uguale nella storia dell'umanità. E l'uomo, noi sappiamo, basta leggere la storia, è sempre stato in guerra. Ma è sempre stato in guerra non solo contro l'uomo, ma anche contro Dio, il vero Dio. E contro il suo prossimo fin dagli albori, Questa non è una società, non è un mondo che è in armonia con Dio, anche se parla di Dio, anche se vanta di avere una spiritualità. Ma basta leggere nella Sacra Scrittura per scoprire che questo mondo va nelle direzioni completamente opposte alla mente di Dio. Le tribù sono diventate nazioni e poi sono diventati anche imperi. Però mai prima d'ora avevano sviluppato armi così distruttive da poter veramente distruggere in un baleno tutta l'umanità e perfino il pianeta stesso. Le cose sono cambiate nel 1945, quando due bombe atomiche, le prime, furono gettate su Nagasaki e Hiroshima. Seguite nei decenni successivi dal potenziamento di bombe all'idrogeno, e oggi ci sono anche molte altre bombe e armi chimiche addirittura, molto più distruttive. Con la costruzione di molte altre migliaia di armi di distruzione di massa a sua disposizione, l'umanità ha l'abilità di distruggere più volte questo pianeta. E se potesse arrivare sulla Luna e su altri pianeti, li potrebbe frantumare. Questa immensa capacità distruttiva è innegabilmente uno dei segni del nostro tempo, segno che il tempo della fine è davvero vicino. E questo dovrebbe smuoverci. La storia dimostra che non c'è arma che l'uomo abbia inventato senza che prima o dopo non l'abbia usata, non l'abbia scagliata contro il suo nemico. È la storia che lo dimostra, è scritto nella nostra genetica umana da quando ci siamo, da quando l'umanità si è separata da Dio. Gesù ha predetto che le nazioni faranno proprio questo, e questa è la ragione per cui egli tornerà personalmente con divina potenza e immortalità. Gesù sapeva che andando di questo passo lui doveva tornare per salvare fisicamente un residuo di umanità, non per salvare tutta l'umanità, per risalvare un residuo di umanità. E lo ha promesso. Difatti nel versetto 22 dice: se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma per amore dei fedeli quei giorni saranno abbreviati. E questa è una grande speranza. È per questo che noi siamo qui. Per questo noi adoriamo l'unico vero Dio e ci cibiamo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E la bocca di Dio è la Bibbia. La bocca di Dio non è la bocca mia o la bocca di qualsiasi altro uomo sulla faccia della terra. La bocca di Dio è la Bibbia. Qual è il secondo segno profetico? Il secondo segno del tempo della fine è la rinascita di uno Stato ebraico indipendente in Medio Oriente dopo secoli di diaspora. Avete sentito parlare dell'ebreo errante, no? E molti secoli prima della venuta di Gesù Cristo, Dio aveva permesso che i figli di Israele fossero sconfitti dai loro nemici e deportati schiavi e dispersi fra le nazioni. A causa di che cosa? A causa della loro disobbedienza ai comandamenti. Comandamenti che oggi quasi tutte le religioni scherniscono. Comandamenti di Dio che nessuno vuole osservare. Ma in Deuteronomio, andiamo in Deuteronomio, fratelli e sorelle, per leggere ciò che Dio aveva fatto. Dio aveva dato una promessa che si è adempiuta in maniera inesorabile sui figli di Israele. In Deuteronomio 30, come già dal versetto 3, dice: l'Eterno, il tuo Dio, ti farà ritornare dalla schiavitù, avrà pietà di te, e ti accoglierà di nuovo fra tutti i popoli fra i quali l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva disperso. Nel versetto 5: l'Eterno, il tuo Dio, ti condurrà nel paese che i tuoi padri possedettero, e tu lo possederai, e voi lo possederete. Questa profezia dovrebbe far venire la pelle d'oca, perché a cominciare dal 1948 si è adempiuta. anche se in parte ancora c'è molto da adempiersi. Pochi si fanno questa domanda: perché Dio ha fatto tornare nella terra promessa gli ebrei, i quali fino ad ora non si sono ancora convinti che Gesù di Nazareth è il Messia? Perché Gesù li ha fatti tornare? Perché Gesù è alla destra del Padre e i due hanno lo stesso sentimento. Perché Dio ha fatto tornare gli ebrei nella terra promessa quando questi ebrei ancora non riconoscono la messianicità di Gesù? Lo ha permesso, ascoltate bene, lo ha permesso affinché potesse adempiersi un altro importante segno profetico del tempo della fine, che è questo: tutte le nazioni andranno contro Gerusalemme. Tutte le nazioni andranno contro Gerusalemme. Difatti, nel versetto 34 del Vangelo di Luca, andiamo in Luca, capitolo 13, scusate, Luca capitolo 13, in Luca capitolo 13, Gesù a un certo punto, 2000 anni fa, quando era a Gerusalemme, si trovò a dire con molta tristezza queste parole, nel versetto 34, disse: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Ora io vi dico che non mi vedrete più finché venga il tempo in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Naturalmente questi sono dai versetti da 34 al 35, potete trarre voi la piena enunciazione di quello che ha detto Gesù. Alla fine gli ebrei, quindi in Gerusalemme, riconosceranno Gesù. Difatti è per questo motivo che Gesù li ha fatti tornare e a poco li sta raccogliendo da tutte le nazioni per portarli nella terra che aveva dato ai loro padri. E Dio ispirò in Zaccaria, andiamo in Zaccaria capitolo 12, ispirò il profeta Zaccaria a scrivere questa profezia. E perché la fece scrivere? La scrisse per noi. Non c'era bisogno di scriverla se era per il tempo di Zaccaria. La fece scrivere perché noi oggi ne potessimo trovare identificazione con il tempo storico in cui noi stiamo vivendo. Dio ispirò Zaccaria a scrivere questa profezia nel capitolo 12, dal versetto 3, dice: in quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, e tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti. E tutte le nazioni della terra, tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Ora, gli ebrei minacciati durante la Seconda Guerra Mondiale torneranno ad essere minacciati da un altro olocausto, molto peggiore di quello che cercava di fare Hitler. Ma l'Eterno Dio non lo permetterà, non permetterà che il popolo ebraico sparisca dalla faccia della terra, perché se no significherebbe che la parola di Dio che fu inizialmente affidata a loro non è parola di Dio. Quindi Dio non lo permetterà. Anzi, alla fine li salverà e li farà vincere su tutti. E quello sarà il momento finale in cui gli ebrei riconosceranno che Gesù di Nazareth era il vero Messia. Difatti, nei versetti 9 dice, nei versetti 9 e 10, a cominciare dal versetto 9, dice: in quel giorno avverrà che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme, e espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, cioè lo spirito della conversione. Ed essi, difatti, riguarderanno a me, dice Gesù, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio. Cambieranno la loro Pasqua, non uccideranno più un agnello, perché il loro agnello è l'agnello di Dio, Gesù Cristo. Ma il loro cristianesimo non sarà il cristianesimo che il mondo occidentale ha vissuto sino adesso. Questo evento non aveva prima alcuna possibilità di adempiersi se Dio non li avesse fatti tornare nella terra promessa. Quindi l'adempimento di questa profezia è possibile ora, in vista del fatto anche che tutte le risoluzioni dell'ONU, tutte le nazioni, emettono le loro risoluzioni quasi tutte contro Israele. Quindi il dramma, la guerra finale, potrebbe iniziare a accadere in qualsiasi momento. E infatti in Apocalisse 11, questo per i vostri appunti, ma potete anche notarlo perché è una scrittura estremamente importante, collegata in questo tassello del quadro profetico, in Apocalisse 11, versetto 12, è profetizzato che in un primo tempo le nazioni riusciranno a invadere Gerusalemme e calpesteranno questa città santa per 3 anni e mezzo. Difatti, appunto, in Apocalisse 11, versetto 2, è scritto: i gentili calpesteranno la santa città per 42 mesi. 42 mesi sono esattamente 3 anni e mezzo. La profezia rivela che il luogo santo, ciò che rimane del Tempio, il cosiddetto muro del pianto, sarà di nuovo profanato dalle nazioni. Forse gli ebrei cercheranno di ricostruire il Tempio, ma non avranno nemmeno il tempo di farlo, perché saranno invasi. In Matteo sempre 24, nel versetto 15, Gesù afferma: quando dunque avrete vista l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, e chi legge e rifletta, allora quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti. Quindi verrà posta una desolazione, verrà posta un'abominazione che provoca desolazione. Quando questo accadrà, il mondo sarà senza Bibbia, sarà senza parola di Dio. Il buio, le tenebre cadranno nell'umanità, perché la Bibbia sarà per un breve tempo proibita a tutte le nazioni, a tutti coloro che la studiano. Quindi l'abominazione della desolazione si riferisce all'idolatria che le nazioni, perfino quelle che si definiscono cristiane, praticheranno nel luogo santo in Gerusalemme. Forse metteranno delle immagini, delle statue di santi e di santini, cosa che nella Sacra Bibbia sono completamente condannate da Dio. Israele è ora tornata ad essere una nazione fra le nazioni, ma questa santa città e ciò che rimane del suo tempio, l'area del muro del pianto, attende l'adempimento di una profanazione finale che durerà 42 mesi prima del ritorno sulla terra di Gesù Cristo, il quale però, una volta tornato, trasformerà Gerusalemme e la farà diventare la capitale religiosa del mondo. Certuni si dovranno rassegnare certi capi religiosi, perché Gerusalemme sarà la città dalla quale uscirà la parola di Dio e i comandamenti di Dio per tutta l'umanità. Quindi occhio agli eventi man mano che matureranno. Qual è il terzo segno profetico? Il terzo segno del tempo della fine è l'ultima rinascita dell'impero romano in versione moderna. L'impero romano, attraverso il Sacro Romano Impero, è stato il più lungo degli altri imperi che l'hanno preceduto. Ha ereditato molte tradizioni culturali e aspetti religiosi degli imperi che lo hanno preceduto, fin dal primo impero mondiale, cioè quello babilonese, del re Nabucodonosor nel VII secolo avanti Cristo. Re Nabucodonosor fu il primo a conquistare per sé un grande impero che, con la forza delle armi e la tassazione coatta, dominava tutti i popoli del Medio Oriente e condizionava l'economia mondiale di allora. naturalmente c'erano altri popoli periferici, ma l'economia mondiale era condizionata da questo impero babilonese. Allora Dio fece sognare al re Nabucodonosor una statua di guerriero gigantesca, la cui testa era fatta di oro, il petto di argento, il ventre e parte delle cosce di rame e le gambe di ferro, quasi a rappresentare anche il progresso tecnologico, scientifico e bellico dei popoli, perché prima c'era l'oro, poi il rame, poi l'argento, poi l'oro, ma poco a poco, vedete, c'è un impoverimento della qualità degli imperi. Perché prima era oro, poi argento, poi rame, poi ferro. Quindi Dio fece sognare al re Nabucodonosor una statua di guerriero gigantesca che tolse la pace e la serenità a questo re. Difatti non si recapacitava cosa potesse significare. Dio rivelò questo stesso sogno al profeta Daniele, che nel frattempo si trovava schiavo in cattività in Babilonia. E Daniele fu l'unico a saper spiegare il significato di quel sogno al re, non solo a spiegarlo, ma anche a scriverlo per noi. Non ci sarebbe stato motivo di scriverlo. Lo fece scrivere per noi affinché noi posteri potessimo riconoscere i segni dei tempi e potessimo ricordare sempre che Dio è sempre in controllo di tutto quello che accade. Quando nasce, lui è colui che fa nascere un regno e lo fa crollare. Lui è sempre in controllo. Il profeta Daniele spiegò che la statua sognata dal re rappresentava una serie di regni, che sarebbero sorti in successione sulla scena mondiale. Il primo di questi era l'impero babilonese, retto dallo stesso Nabucodonosor. In Daniele 2, apriamo in Daniele 2, il profeta dice una cosa estremamente rivelatrice. Daniele 2 nel versetto 37, Daniele dice, quando Daniele fu portato davanti al re, perché il re disse spiegamelo, anzi il re lo aveva sfidato dicendo, per capire che tu sei veramente un profeta di Dio, dimmi, spiegami che cosa ho sognato. Ma Dio gliel'aveva già rivelato a Daniele. E il re rimase sbalordito, come può costui sapere ciò che ho sognato? E allora osa andare avanti e gli dice, spiegami il significato. E Daniele glielo spiega e gli dice, tu, o re, nel versetto 37, tu, o re, sei il re dei re. Notate bene, sta parlando di un impero mondiale. Tu sei il re del re. E nella Bibbia soltanto Gesù Cristo è chiamato il re dei re. Costui a quel tempo aveva creato un impero mondiale. Tu sei il re del re al quale l'Iddio del cielo ha dato l'impero, la potenza, la forza e la gloria. La testa d'oro di quella statua che tu hai sognata sei tu. Ma altri regni sarebbero sorti dopo quello babilonese. Difatti nel versetto 39 il profeta continua a spiegare: dopo di te però sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, di rame, che dominerà sulla terra, e poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. E la storia dimostra che questa profezia biblica si è adempiuta. Secoli dopo si è adempiuta, noi oggi siamo molto più avanti nella storia e possiamo guardare indietro, si è adempiuta e si adempirà per un'ultima volta negli ultimi giorni, nel tempo della fine. Infatti dopo l'impero assiro-babilonese sorse davvero l'impero che oggi chiamiamo impero medo-persiano e dopo questo impero persiano sorse l'impero greco-macedone e dopo quello greco-macedone sorse realmente l'impero romano che sconfisse tutti gli altri, le loro spade erano di ferro, mentre gli altri come potevano combattere il ferro con il rame. E l'impero romano fu in effetti il più dominante e duraturo rispetto ai suoi predecessori, inghiottendo i loro resti in un regno che durò molti secoli. Qualcosa di buono certamente questo impero l'ha lasciato, come tutti gli altri imperi, ma non dimentichiamo che ogni impero umano ha sempre negato il vero Dio e sono sempre stati gestiti da uomini che si sono sostituiti a Dio, vivendo vie diverse da quelle di Dio. Le due gambe della statua rappresentano l'impero romano d'Occidente e quello d'Oriente. E questo dettaglio dovrebbe veramente far venire la pelle d'oca, perché dimostra che la profezia era talmente accurata anche in questo dettaglio, che l'impero romano si sarebbe diviso in Oriente e Occidente. Ma anche l'impero romano alla fine fu diviso in un impero e si frantumò in tante piccole nazioni e anche città-stato nel tempo, come profeticamente rappresentato dalle due gambe della statua sognata dal re Nebucadonosor. Ma come la divisione occidentale e orientale del Sacro Romano Impero è stata accuratamente predetta dalle due gambe, rappresentata dalle due gambe, allo stesso modo i piedi e le dita della statua profetizzano e rappresentano una rinascita finale dell'impero romano negli ultimi giorni. Come lo possiamo vedere, sempre in Daniele 2, nel versetto 41, c'è questa profezia. Dice: «E come hai visto i piedi e le dita in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso». Notate bene che i piedi sono la parte finale di tutta la storia profetica e anche la storia biblica e storia dei libri di storia di scuola. È la parte finale, perché tutto iniziò con la testa. I piedi e le dita sono la parte finale della storia. Quindi stiamo parlando noi degli ultimi giorni, del tempo della fine. Dice: come hai visto i piedi e le dita in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso. Sarà in parte forte e in parte fragile. Non saranno uniti l'un l'altro, nello stesso modo che il ferro non si amalgama con l'argilla. Questo è dai versetti 41 a 43. E l'impero è sempre caratterizzato da un governo supremo che sottomette cittadini e popoli di diversa razza e diversa lingua, se no sarebbe una nazione. Invece l'impero si chiama tale, si chiama così impero, quando assoggetta, con le buone e con le cattive, popoli di diverse etnie e diverse lingue. È impossibile che questi si possano amalgamare. Naturalmente Nebucadonosor a quel tempo lo fece attraverso la forza delle armi, la potenza del denaro e delle continue tassazioni, perché ovviamente i popoli che vengono conquistati devono pagare la tassa a chi li ha conquistati. E questo dovrebbe far pensare, molti lo pensano, molti studiosi biblici lo vedono, questo fa pensare all'attuale Unione Europea. Diverse nazioni provenienti dall'antico impero romano che cercano di ricostruire l'impero, per il momento attraverso la potenza del denaro e delle tasse. Ma popoli così diversi, dice la profezia, non possono amalgamarsi. L'impero che faranno rinascere non potrà durare a lungo, dice la profezia, non lo dico io, lo dice Dio, perché come tutti gli altri regni della terra sarà fatto crollare definitivamente dal ritorno di Cristo sulla terra. Ricordiamo che i piedi sono la fine della storia. Quindi raffigurato questo ritorno di Gesù Cristo nel sogno come una pietra proveniente dal cielo, non una meteorite, ma è una pietra metaforica. Lui è la roccia, lui è la pietra sulla quale la Chiesa e il Regno di Dio è fondato, non un uomo. Lui, non l'Apostolo Pietro, ma Gesù Cristo è la roccia. E questa roccia viene dal cielo. Notate questa profezia in Daniele 2 nel versetto 44. Dice nel tempo di questi re, quindi nel nostro tempo, quando ci sono questi re che cercano di ricostruire l'impero, dice al tempo di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, non sarà lasciato a un altro popolo come è avvenuto prima. Mentre prima c'era il popolo babilonese, il regno babilonese, poi il regno medo-persiano, poi il regno greco e poi il regno romano, questo non sarà sostituito da nessun altro regno, non passerà a un altro popolo, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno, esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte, alludendo al regno di Dio nei cieli, e non per mano d'uomo, e come hai visto frantumare il ferro, il bronzo, l'argillo, l'argento e l'oro, tutta quella statua. Quindi questa profezia biblica è impressionante e allo stesso tempo dovrebbe essere entusiasmante. Finalmente arriverà la fine del dominio dell'uomo sull'uomo e inizierà il regno di Dio sulla terra per la salvezza degli uomini e delle donne che desiderano vivere la via di Dio. La parte finale del versetto 45 rivela che il grande Dio ha fatto conoscere al re Nebucadonosor ciò che deve avvenire d'ora in avanti. Il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura. È sicura. Cioè non è che possiamo dubitare, è sicura. Che cosa succederà nel prossimo futuro, quindi? Il mondo è diviso in un'epoca in cui mai è stato così necessario e urgente creare un nuovo ordine mondiale. E difatti questo tentativo di ricreare l'antico impero romano sembra velleitario e quasi impossibile o improbabile, perché il mondo è cresciuto ed è diventato così grande, dove tanti altri imperi cercano di creare un ordine mondiale attraverso la globalizzazione di tutto, della cultura, dei prodotti, dei servizi. E quindi oggi ci troviamo in un punto in cui diversi imperi cercheranno di contendersi il dominio, il controllo di questo ordine mondiale, di questa, attraverso la globalizzazione. Ecco perché la pietra che verrà dal cielo farà crollare quest'ultimo tentativo dell'impero romano, ma tutti gli altri imperi che si contendono come l'impero romano il dominio del mondo. Perché l'ordine mondiale che l'uomo vorrebbe in realtà, o il governo mondiale che l'uomo vorrebbe in realtà governare, realizzare, non ci riuscirà a realizzare la vera pace, la vera sicurezza, come loro dicono. Per soltanto Gesù Cristo, il suo ritorno, realizzerà la vera pace, la vera sicurezza per sempre sulla terra. In conclusione, fratelli, noi stiamo vivendo nel tempo della fine? Per me i segni ci sono. Per chi ha orecchie da udire, per chi ha occhi per vedere, i segni ci sono. Perché Dio ce li rivela? Perché Dio li rivela ai suoi fedeli? La profezia di Dio serve a tenerci spiritualmente svegli, integri e coinvolti. Svegli, integri e coinvolti nella nostra condotta. E l'Apostolo Pietro, fu ispirato a scrivere: abbiamo la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Quindi faremo bene ad ascoltare, fratelli e sorelle, perché quando vedremo tutte queste cose possiamo essere certi che il ritorno di Gesù Cristo è vicino.